brano delle scritture che ci porta a riflettere sul significato della risurrezione di Gesù Cristo. Aprite le vostre Bibbie in Atti 2. Atti 2 è il brano che vogliamo considerare insieme. È il famoso sermone di Pietro a Pentecoste. È meraviglioso poter farne uso di questa domenica di Pasqua. Io preferisco chiamarlo domenica di risurrezione, perché così non ci sono dubbi. Se vai a tante persone e gli chiedi cos'è la Pasqua, molti non sapranno neanche per quale ragione si chiama così. Ma chiamandolo domenica di risurrezione, non c'è dubbio di cosa stiamo parlando. Forse non siamo troppo attaccati al calendario, diciamo, degli eventi della vita di Gesù, come la Chiesa Cattolica o altre chiese, però domeniche come questa ci offre l'opportunità di riflettere su eventi nella vita di Gesù che sono storia vera. Tante volte cadiamo in sentimentalismo, cadiamo in un tipo di pietismo che vuole trasformare la fede in sentimento. No, la fede è basata su eventi storici, veramente accadute nella storia. E quando ci fermiamo in domeniche come questa o anche intorno al periodo di Natale, che io amo tanto, ci aiuta a guardare la risurrezione e gli eventi della vita di Gesù con altri occhi. E questa domenica di risurrezione vogliamo comprendere il significato della risurrezione ascoltando le parole di Pietro in Atti 2, suo primo sermone, il sermone del giorno di Pentecoste. Abbiamo il messaggio preservato in Luca 2, dal 14 al 36, e penso che per tutti noi è un sermone molto amato, ma anche molto frainteso, molto frainteso. Pensiamo che lo scopo di Luca nel trascrivere questo sermone è per darci un modello del risveglio, per imparare qualcosa riguardo il risveglio. No, non è questo lo scopo del sermone di Pentecoste. O pensiamo che sia per dirci qualcosa riguardo il parlare in lingue che vediamo accadere in questi giorni. No, Atti 2 non ha lo scopo di insegnarci né su l'uno né l'altro, ha lo scopo di parlarci e dirci quello che è avvenuto nella risurrezione di Gesù Cristo. E ha lo scopo di spiegare come ciò che stava accadendo a Gerusalemme davanti ai suoi occhi, davanti agli occhi di coloro che erano presenti, era spiegato da un fatto storico, cioè che Gesù Cristo era risorto dei morti. Voglio soltanto fare una lettura, diciamo, veloce del versetto 14 fino al 36, e mentre sorvoliamo i versetti, vogliamo pensare a tre cose che Pietro segnala, tre cose che la risurrezione di Gesù segnala. Vedremo prima di tutto che segnala che l'era dello Spirito Santo è arrivato. Secondo, vedremo che la risurrezione di Gesù segnala che la tirannia della morte è spezzata. E numero tre, vedremo che Pietro insegna che nella risurrezione di Gesù il regno del Messia è iniziato. Di questo trattano le parole di Pietro. Il versetto 14, abbiamo questo momento in cui Pietro, levatosi in piedi con gli altri undici, alzò la voce e parlò loro dicendo: uomini di Giudea, voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Poi dal 15 fino al 21 lui spiega il fatto di questo parlare in altre lingue dai discepoli, e spiega che era l'adempimento di quello che il profeta Gioele aveva annunciato precedentemente. Si ferma poi al versetto 22 della citazione a Gioele e dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi ben stesso sapete. Poi dal 23 in avanti spiega tutto quello che è avvenuto, come Gesù è stato ucciso. Versetto 24: ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Poi dal 25 fino al 30 spiega come questo è anche preannunciato da Davide in Salmo 16. In 30 dice che Davide, essendo profeta, sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo. E ne parlò. Davide preannunciò la risurrezione. E dal 32 fino alla fine, questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo. Eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questo è il discorso di Pietro a Pentecoste. Pietro spiega che nella risurrezione di Gesù Cristo è avvenuto un cambio epocale, un cambio di epoca, un'epoca, un periodo di tempo è finito e una nuova epoca ha avuto inizio. E ciò che segnala questo cambio epocale è la risurrezione di Cristo. Pietro, come sappiamo, sta facendo questo discorso in risposta alla discesa dello Spirito sui discepoli. E se ci ricordiamo la scena descritta in versetto 1 al 13, erano nel cortile del Tempio di Gerusalemme e c'erano dei piccoli raggruppamenti di persone che si trovavano intorno a diversi discepoli e ogni discepolo parlava in un altro linguaggio delle persone che erano venuti dal di fuori e sentivano parlare delle grandi cose di Dio nel proprio linguaggio. E loro si stupirono, quelli che ascoltavano. E Pietro risponde col suo sermone alla domanda di versetto 12: che significa questo? Beh, a questa domanda Pietro darà la sua risposta in 14 fino al 36. A questa domanda, insieme a questa derisione dal versetto 13, alcuni accusavano che erano pieni di vino, quelli che non potevano capire il linguaggio di ogni piccolo raggruppamento, sentiva solo un tipo di parlare strano e la loro accusa verso loro era: sono pieni di vino dolce. E Pietro risponde a questa scena spiegando come nella risurrezione di Gesù è venuto questo cambio epocale. E vogliamo riflettere su queste tre cose che la risurrezione di Cristo segnala. Prima di tutto, in versetti 16 al 21, vediamo che la risurrezione di Gesù Cristo segnala che l'era dello Spirito Santo è arrivato. L'era dello Spirito Santo. 14 e 15 Pietro dice: non pensate che quello che vedete è il risultato di ubriachezza, sono le 9 del mattino. Sono le 9 del mattino, la terza ora del giorno, 9 del mattino. Quello che vedete è ciò che il profeta Gioele annunciò. Questo, versetto 16, è quanto fu annunziato. E le parole di Gioele sono queste: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò il mio spirito su ogni persona o su ogni carne. Gioele vide da lontano ciò che Pietro e gli altri videro in prima persona. Quello che Gioele vedeva come una promessa lontana, Pietro dice: questo è ormai quello che sta accadendo. Questi sono gli ultimi giorni in cui, cosa caratterizza questi ultimi giorni dopo la risurrezione di Gesù, è che Dio spanderà il suo spirito su ogni carne. Forse vi ricordate delle parole di Mosè, quando lui lamentava il fatto che non tutti avevano lo spirito come ce l'aveva lui. E in un giorno Dio sparse il suo spirito su altri 70 anziani e qualcuno disse: fermali, non permettere che loro diano questa dimostrazione della presenza dello spirito. E Mosè lamentò e disse: magari lo Spirito Santo fosse su tutti. Mosè non poteva compiere questo desiderio, non poteva con la sua opera di mediazione portare questo beneficio dello Spirito Santo su il popolo. C'era bisogno di un mediatore migliore, non come Mosè che poteva salire sul Sinai per tornare giù con alcuni benefici di un patto parziale destinato a fallire. C'era bisogno di un mediatore migliore, un mediatore che potesse salire non sul Sinai, ma che potesse salire nel cielo stesso, che fosse un mediatore più eccelso e che potesse mandare giù, non una lista di regole da seguire, non una lista di voti da adempiere impossibili, ma per poter mandare giù lo Spirito Santo di Dio. E questo Gesù Cristo lo ha adempiuto. Questo avviene, questo cambio epocale profetizzato da Gioele, in cui lo Spirito è sparso su ogni persona o ogni carne, avviene perché, guardate il versetto 32 e 33, qual è il collegamento con la risurrezione di Gesù? Versetto 32, questo Gesù Dio l'ha risuscitato, di ciò noi siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. È il risultato diretto della risurrezione e l'ascensione di Gesù Cristo in cielo. È quello che vedevano e udivano. Romani parla di questo cambio epocale, Romani 7:6. Siamo sciolti dei legami della legge, dice l'Apostolo Paolo, per servire nel nuovo regime dello Spirito. Un nuovo regime, una nuova epoca, una nuova amministrazione ha avuto inizio con la risurrezione di Cristo. Prima Corinzi 10:11 dice che noi ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. La fase conclusiva. E questa presenza dello Spirito Santo in questa epoca finale della storia è anche il risultato dell'inaugurazione del nuovo patto. Il nuovo patto che prometteva la presenza dello Spirito, riportato da Ezechiele 36, 26 e 27, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò che camminerete secondo le mie leggi. Fratelli e sorelle, questo cambio epocale è avvenuto. Questo cambio che ci distingue da tutte le altre epoche della storia dell'umanità, adesso è inaugurato e noi ne facciamo parte. Gioele, e Pietro citando Gioele, descrive in cosa consiste l'era dello Spirito, l'era in cui lo Spirito è attivo più che mai. È caratterizzato da due cose, specificamente dal 17 al 18 della salvezza e anche dal 19 al 20 dal giudizio, quando in versetto 17 al 18 parla del risultato che avrebbe la presenza dello Spirito, quando dice che i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vecchi sogneranno dei sogni. E poi dice che i miei servi e le mie serve profetizzeranno. Questa è la salvezza. È il linguaggio della salvezza, è il linguaggio dell'avere l'illuminazione salvifica di Dio. E vuol dire che nell'era dello Spirito tutti coloro che sono inclusi nel Vangelo goderanno di una rivelazione più chiara delle cose di Dio. Sono illuminati, sono santificati da uno Spirito più potente che mai. E possono sorgere per raggiungere obiettivi più alti e consolazioni più soddisfacenti. Questo è quello che accade nell'era dello Spirito. Ed è meraviglioso, fratelli e sorelle, osservare questa realtà nella vita di credenti nati di nuovo. Non è vero? È meraviglioso, è grandioso vedere come uomini e donne vedono ciò che altri non vedono. parlano di quello che altri non sognerebbero di parlare e sono partecipi di quello che altri potrebbero solo sognare. Giustificazione per la sola fede. Perdono dei propri peccati davanti a Dio. Il credente dato di nuovo è veramente una creazione meravigliosa. E avviene grazie all'opera dello Spirito. Ma è anche caratterizzato questa era dello Spirito dal giudizio, dal 19 al 20. Pietro cita Gioele quando parla di questi prodigi in cielo, segni e quant'altro. E nell'antichità era solito collegare cose del cielo, auguri del cielo con giudizi sulla terra. Questo caratterizza anche l'epoca dello Spirito Santo. Non è diverso da quello che Gesù stesso disse in Giovanni 16:8, quando lo Spirito sarà venuto, convincerà il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. E questo anche fa parte dell'opera dello Spirito in questa era in cui viviamo. Nell'era dello Spirito lui ammonisce del giudizio. Ammonisce del giudizio sotto il quale ogni uomo si trova al presente e che mieterà un giorno completamente nel giorno del giudizio di Dio, a meno che faccia quello che dice il versetto 21, e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. La risurrezione di Gesù Cristo segnala l'inaugurazione dell'epoca dello Spirito. Riflettiamo, fratelli e sorelle, siamo delle persone che vive nell'era dello Spirito Santo come se non vivessimo? Siamo una Chiesa che nonostante vive nell'era dello Spirito, vive come se non lo fosse. Condannati a cercare di raggiungere obiettivi spirituali con semplici strumenti carnali, con strumenti poveri e umani, facendo in modo meccanico le attività religiose, come se non ci fosse uno spirito potente nel mondo. Noteremo in qualcosa se lo Spirito Santo ci venisse tolto? Non che possa accadere, però noteremo in qualcosa. Se fossimo trasportati di quest'era in cui è l'era dello Spirito e fossimo trasportati a un'altra era, noteremo in qualcosa una differenza. Stiamo dipendendo dallo Spirito Santo nelle nostre vite, completamente, pienamente. Conosciamo l'opera potente dello Spirito. C'era un tempo in cui i nostri migliori pastori, migliori uomini e donne di fede riconoscevano il bisogno disperato della presenza e potenza dello Spirito Santo nella Chiesa e nelle proprie vite. Conosciamo qualcosa di questa loro conoscenza? Nessuno meglio di Spurgeon per descrivere la Chiesa che dimentica la sua sorgente di potere. Spurgeon disse: l'altro giorno sentì un sermone da un buon teologo, non c'era niente di sbagliato, però tutto l'affare era così intensamente freddo. Poi fa la domanda: conosci quel freddo artico? Ed è molto possibile che si senta anche quando la dottrina è sana. Quando lo Spirito di Dio è assente, la verità stessa, dice Spurgeon, diventa un iceberg. Quanto è inutile la religione quando è ghiacciata e senza vitalità. Lo Spirito è assente e tutta l'energia e l'entusiasmo se n'è andato con lui. Sono tentato a usare il titolo di un poeta conosciuto, Coleridge, che parla di una chiesa così: una congregazione di morti. Oh, fratelli e sorelle, che Dio ci preservi del pensare che viviamo in un'epoca diversa di quella in cui viviamo, in cui lo Spirito è stato scatenato grazie all'opera di Gesù Cristo risuscitando dai morti. Non accontentiamoci, fratelli e sorelle, col sentito dire della potenza, la presenza dello Spirito. Viviamo nell'epoca dello Spirito. Viviamo nell'epoca in cui Cristo è salito in cielo per mandare giù lo Spirito. Che limite ci può essere? per coloro che sono trasportati e spinti dal potere dello Spirito. Viviamo nell'era e nell'epoca dello Spirito Santo. Seconda cosa, versetti 22 al 29, poi anche il 33, notiamo che Pietro dice che la risurrezione di Gesù Cristo segnala che la tirannia della morte è spezzata. La tirannia della morte è spezzata. In versetto 22 vediamo che Pietro comincia a entusiasmarsi e dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. E anche noi vogliamo ascoltare le parole. Ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, voi l'avete visto, voi sapete quello che è avvenuto. Voi stessi, dice il versetto, siete stati testimoni da questo uomo accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni. Questo è quello che Pietro li ricorda, che loro stessi avevano visto questo uomo accreditato da Dio. Poi racconta come sono avvenute le cose che loro stessi sapevano, dato nelle mani dei nemici. Poi il versetto 24, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Ma Dio lo risuscitò. Queste sono le parole che hanno cambiato tutto. Pietro ha appena finito di spiegare come il comportamento dei suoi copredicatori era spiegato dall'adempimento delle parole di Gioele, e adesso si propone di raccontare i fatti della morte e la risurrezione di Gesù, che include anche il loro ruolo, il ruolo degli ascoltatori stessi. Lui vuole che si sappia, vuole ricordarli che è innegabile quello che hanno visto, è innegabile gli eventi che lui stesso ha raccontato. Fratelli e sorelle, che Gesù abbia sconfitto la morte è innegabile. Non può essere ignorato. Che un cambio epocale sia avvenuto in base al fatto che un uomo è apparso sulla scena e ha sconfitto il peccato e la morte. E Pietro vuole che cambi il cuore degli ascoltatori di quel giorno nel Tempio, e vuole che cambi anche il tuo cuore e il mio cuore, e che cambi la nostra prospettiva di ogni cosa. La tirannia della morte è spezzata. Pietro dà tre ragioni per cui è innegabile che sia avvenuto, è innegabile dal versetto 22 al 24, perché loro stessi erano testimoni della sua potenza. Dice: Dio ha accreditato Gesù fra di voi con prodigi, segni, opere potenti, come voi stessi ben sapete. Loro sapevano, era innegabile che Gesù di Nazaret era un uomo in cui batteva un potere divino, era un uomo diverso. Loro hanno visto le opere potenti, enfatizza il fatto che il potere divino era presente in lui. Fu accreditato, fu dimostrato genuino, fu dichiarato genuino in modo incontestabile anche dai prodigi, prodigi che enfatizza il fatto delle opere inspiegabili che lui faceva. E poi anche è stato accreditato per mezzo dei segni che faceva. Segni servivano per confermare l'identità di qualcuno. E Pietro dice: era un uomo accreditato da Dio, e questo voi stessi ben sapete. Non deve stupire che qualcosa di speciale, qualcosa di particolare sia accaduto nella vita di quest'uomo in cui operava questa potenza. Non soltanto è innegabile perché loro erano testimoni, ma anche per il fatto che le scritture rendono testimonianza della risurrezione, dal 25 fino al 31. Versetto 25, Pietro cita Salmo 16 per mettere le parole di Davide in riflesso alla risurrezione. Il versetto 30, poi facendo la conclusione, dice: egli dunque, essendo profeta, sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul trono avrebbe seduto uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Gesù. Specificamente nel versetto 27, tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. E con quelle parole Davide stava prevedendo, stava vedendo in modo anticipato la risurrezione del Cristo. Erano ascoltatori giudei, Pietro ha citato le scritture e questo è stato per loro un'affermazione potente del fatto che la Bibbia stessa annuncia la risurrezione di Cristo. Non soltanto è innegabile perché loro stessi erano testimoni della persona di Gesù e anche per la testimonianza delle scritture, ma la tirannia della morte è spezzata nella risurrezione di Gesù, anche perché il versetto 32 dice che gli apostoli erano testimoni. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Questi sono gli eventi di cui parla Paolo, anche in 1 Corinzi 15:4, quando Paolo dice: apparve a Cefa, poi ai dodici, poi più di 500 fratelli, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, poi a Paolo, come l'aborto dice, e lui dice: siamo testimoni. La parola letterale è martire, martire. La parola poi ha preso il significato del gesto che accompagnava chiunque era testimone. Siamo noi testimoni oculari del Gesù Cristo risorto. E questi sono fatti innegabili che portano alla conclusione che Gesù è risorto e con questa risurrezione la tirannia del peccato è stato spezzato. Quanto ci deve incoraggiare questo fatto, fratelli e sorelle? La morte non ha più l'ultima parola. Una potenza più grande, una forza più inarrestabile è apparso sulla scena, il palcoscenico umano, e ha dimostrato di essere più forte della morte. Ci deve incoraggiare, perché la verità è che siamo circondati dalla morte, non è vero? La morte fisica, lo vediamo nei nostri propri corpi, la malattia, è anche spirituale. Vediamo persone che muoiono intorno a noi, questo ci scoraggia, ci fa pensare che siamo ancora dal lato dei perdenti. E non soltanto vediamo, e sembra che la morte fisica abbia la meglio, ma anche siamo circondati dalla morte spirituale, guardiamo il declino e la morte graduale della nostra cultura. Guardiamo intorno a noi e vediamo come tante istituzioni sono afferrate delle grinfie della morte. L'anno scorso in Italia 85.000 bambini sono stati abortiti. 85.000. Ci fa pensare che la morte ha la forza superiore. Vediamo la morte della nostra cultura nell'aumento della eutanasia, la morte anticipata che viene sempre più esposta come un traguardo addirittura onorevole. La morte ci circonda. L'Occidente osserva la morte della famiglia, la morte dei valori, la morte di relazioni. Sembra che tutto quello intorno a noi che è contro Dio vive e fiorisce e vince. E tutto quello che è per Dio muore e diventa nulla. Poi guardiamo anche la Chiesa. E sembra che le tenaglie della morte ha afferrato anche lei. Sempre più chiese che chiudono le loro porte. Parlavo con un mio caro amico negli Stati Uniti, che adesso è diventato presidente di un'associazione di chiese, e mi diceva: sai quante chiese stanno chiudendo, quanti pastori non ce la fanno più. E fratelli e sorelle, non è vero che potremmo pensare che la morte ha vinto. Però, ogni tanto, quando non siamo troppo lucidi noi stessi, possiamo cadere nel grosso errore di pensare che non c'è speranza, non c'è possibilità che le cose cambino. E la verità è che se dipendesse da noi, se dipendesse dai nostri sforzi, della nostra capacità di organizzarci, allora ogni speranza sarebbe da abbandonare. Ma fratelli e sorelle, non guardiamo noi stessi, guardiamo quella tomba vuota, guardiamo la scrittura che rende testimonianza di colui che ha sconfitto la morte e che garantisce che la vita ha ingoiato e ingoierà pienamente la morte un giorno. Fratelli e sorelle, con la risurrezione di Cristo ci è stato segnalato in modo forte che la tirannia della morte è stata spezzata. La terza cosa che vediamo da questo sermone di Pietro, dal versetto 30 al 36, è che il regno del Messia è iniziato. Il regno del Messia è iniziato. Questa è la terza cosa che segnala la risurrezione di Cristo, che Gesù regna, che lui adempie le promesse fatte a Davide. Le promesse di cui abbiamo letto velocemente dal 25 al 28, quando dice che tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, se non permetterai che il tuo santo subisca decomposizione, non potevano riferirsi a Davide. Perché? Perché il versetto 29 si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e addirittura la tomba è ancora al giorno di oggi tra di noi. Potevi puntare il dito ai giorni di Pietro e dire Davide il patriarca è sepolto lì. Le parole non potevano riferirsi a Davide, però la promessa era vera, era reale. C'era una promessa da parte di Dio che avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti sul suo trono, versetto 30. Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti. E chi è questo discendente? Questo discendente è Gesù di Nazareth. Gesù. Ma lui è morto! Come può essere lui colui che adempie le promesse fatte al patriarca Davide? È morto. No, non è morto, è risorto ed è alla destra del Padre in gloria regale. Pietro poi va in più in profondità. Gesù è identificato come il re tanto atteso dei giudei e del mondo intero in qualche modo, però dei giudei, dal versetto 30 principalmente. La risurrezione identifica Gesù come il re. La risurrezione identifica Gesù come il re. Davide, come abbiamo detto, ha profetizzato riguardo il fatto che Gesù non avrebbe visto la decomposizione e Dio gli aveva promesso che uno dei suoi discendenti si sarebbe seduto sul trono. E l'unico modo per mezzo del quale poteva essere adempiuto la promessa di Dio a Davide in Gesù e se avveniva la risurrezione dei morti. È l'unico modo. Se vi ricordate, Dio aveva detto che avrebbe seduto in eterno sul trono, ma gli uomini muoiono, ma non Gesù Cristo, perché lui è eterno. L'unico modo in cui poteva realizzarsi l'adempimento alle promesse fatte a Davide di un suo figlio seduto sul trono era se questo figlio preannunciato risuscitasse dai morti. Gesù, fratelli e sorelle, inaugura il regno messianico. Gesù inaugura il regno messianico. Non è completamente adempiuto, ci sono ancora fasi del regno che si devono manifestare, rendere materiali. Aspettiamo il pieno adempimento del regno messianico. Ci sono delle promesse collegate a questo regno che rimangono da essere adempiuti, anche il fatto che lui deve regnare sul popolo di Israele raggruppato. Per oggi Gesù regna in modo spirituale sulla Chiesa, attraverso il suo Spirito e attraverso la sua parola, regna sulla Chiesa, per arriverà il giorno, come dice Apocalisse 11:15, in cui il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. Un giorno i regni del mondo saranno sottoposti al regno di Gesù Cristo in modo letterale e in modo materiale, ma non esclude il fatto che Gesù è già alla destra del Padre e regna. È innegabile. Pietro e Davide collegano la risurrezione di Gesù all'inizio del regno messianico, alla fine dei tempi. E noi, come abbiamo cantato, dichiariamo che Gesù è Re dei Re e Signore dei Signori. La risurrezione di Cristo ha segnalato questo fatto. La esaltazione di Gesù è anche un segno che Lui ha iniziato il regno messianico, 33-34. Egli, essendo stato esaltato alla destra del Padre, questo dice Pietro, Gesù è stato esaltato alla destra del Padre, la parola significa essere messo in alto, è il linguaggio dell'incoronamento, incoronamento regale. Versetto 34 poi dice che Davide non è salito in cielo, eppure egli dice che il Signore ha detto a mio Signore, siedi alla mia destra. Davide non è salito in cielo. Davide non è il re anticipato, preannunciato, non è salito, non è stato incoronato nella sua esaltazione. Gesù Cristo sì, è il regno messianico, i tempi del Messia sono iniziati. E anche al 35-36, quando dice che il suo essere seduto alla destra di Dio identifica Gesù come il re, il suo essere seduto alla destra di Dio, il Signore, Yahweh, ha detto al mio Signore, al Cristo, siedi alla mia destra. Pietro cita il salmo più citato del Nuovo Testamento, Salmo 110:1, un salmo riconosciuto come un salmo che parla del Messia. Yahweh ha detto al Cristo, al mio Signore, siedi alla mia destra. Alla mia destra. Li riesce a vedere? Padre, seduto sul trono di gloria e alla destra, Gesù Cristo di Nazaret, per conto della risurrezione. Nell'Apocalisse questa immagine del trono sulla quale è seduto il Messia, l'agnello, è molto ripetuto, e in 5:14 Giovanni dice che vide l'agnello in mezzo al trono, in mezzo. Ovviamente ci fa pensare anche all'unità di essenza del Padre e il Figlio, però non toglie il fatto che Gesù Cristo è seduto sul trono. E questo è dimostrato innegabilmente dalla risurrezione. Alcuni sistemi di teologia vogliono dire il contrario, vogliono dire che Gesù non è veramente il re in alcun senso, ma la Bibbia dice diversamente. Anche Apocalisse 1:5-6, Gesù, primogenito dei morti, il principe e re della terra che ha fatto di noi, della Chiesa, un regno e dei sacerdoti. Gesù regna sulla Chiesa. In modo spirituale un giorno regnerà col suo scettro di potenza, disse Salmo 110:2. Per il momento lui regna alla destra del Padre. Interessante che il versetto 35 parla di una fase intermedia, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. C'è una fase intermedia in cui il Padre sta soggettando i nemici del suo re e del suo Messia, e sta soggettando al suo regno i nemici, e lui, il Padre, sta soggettando i nemici fino a un giorno prestabilito, e anche questo ci fa riconoscere. È tutto secondo il programma perfetto di Dio. Lui ha il controllo. Secondo un calendario perfettamente elaborato dal Padre, Cristo regna sulla Chiesa attraverso la sua parola e attraverso il suo Spirito, e piano piano questo regno spirituale si sta allargando, sta conquistando più cuori, più menti, incorporando più cittadini del regno in questo regno spirituale. Sei scoraggiato questa mattina? Sei scoraggiato forse per l'anarchia nella Chiesa? Forse sei scoraggiato perché sembra che fai parte di un regno decaduto, un regno in rovine? Non esserlo, non esserlo. Gesù è risorto, Gesù è il re, Gesù è il padrone, Gesù sta regnando nei cuori di coloro che lui ha fatto parte del suo regno. Guarda di vicino, osserva di vicino e vedrai nella massa di persone che si professano o meno parte del regno, osserverai se guardi in modo particolare cittadini di questo regno che vivono sotto la sovranità del re. Vedrai tanti che non lo fanno, vedrai tanti che vivono sotto la sovranità del proprio pensiero. Non sono parte del regno, perché quelli che sono parte del regno sono sottomessi al re dei re e signore dei signori. Quello che devi fare è guardare più attentamente. Guarda quelle persone che senza cercare un contraccambio servono in modo umile. Chi? Il loro re. Guarda di vicino persone che fanno delle cose del suo re la propria priorità e si fanno beffa di tutto quello che il mondo corre dietro. Guarda di vicino, cerca persone così. E se li trovi, se trovi cittadini di questo regno, attaccati a loro, non li mollare. Forse saranno due, forse saranno tre, forse saranno 50. Cercali, trovali e poi cammina con loro. Perché riconoscono che Gesù è il loro re. Sei scoraggiato a non esserlo? Il tuo re regna, il tuo re è sovrano. In un'occasione, in una delle guerre tra Giulio Cesare e il generale Pompeo, Giulio Cesare doveva raggiungere l'altra sponda del fiume per raggiungere il suo esercito. Il fiume era pieno delle navi di Pompeo e Giulio Cesare si travestì da schiavo per passare inavvertito. Il fiume di solito era molto pacifico, molto tranquillo, ma quella notte soffiò un vento forte e il fiume si agitò molto. Il capitano della piccola nave, vedendo che non poteva fare progressi, disse ai marinai di tornare indietro, ormai non ce la facciamo. Cesare era lì, sentì l'ordine, si tolse il vestito da schiavo e rivelò la sua vera identità. I marinai si sono sorpresi e poi si sono ripresi. Nuovo coraggio, nuove forze, si dimenticarono del pericolo e presero i remi con più vigore, con più forza. Perché? Perché hanno riconosciuto il re, conquistatore. Giulio Cesare era con loro. Fratelli e sorelle, il nostro re è con noi. Il nostro re regna. Il nostro re non può essere sconfitto. Non essere scoraggiato. Forse sei scoraggiato perché il mondo sembra un treno senza macchinista. Come mai? Se Gesù regna, fa tutto parte del piano di Dio, di portare più gloria a sé e al suo Messia attraverso l'assoggettamento graduale dei propri nemici. Dio sta assoggettando gli nemici sotto i piedi del suo Messia. Il vero problema è questo. Non lo fa come tu o io lo vorremmo. Non lo fa col tempismo che noi vorremmo. Ma lo sta facendo. E questo ci deve bastare. Dio Padre è un re sovrano sulla sua creazione. Permette che il male sia condotto, sopravvegliato e assoggettato piano piano, gradualmente. Ma che non ci sia nessun dubbio, intende porre tutti i nemici sotto i piedi di Lui, un giorno. E noi crediamo che non è molto distante in cui questo avverrà. E qual è la garanzia di questo, fratelli e sorelle? La risurrezione di Gesù Cristo. È innegabile, non possiamo dubitarlo, è successo. Le parole del sermone finiscono con 36, versetto 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele, che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questa è la risposta che viene richiesta da ognuno di noi. Sapere con certezza, credere con certezza, con forza, non dubitare che Dio ha costituito Gesù Cristo, il Signore. Che Dio ci aiuti a vivere in modo coerente a questa realtà nelle nostre vite, preghiamo. Grazie Gesù, perché tu hai sconfitto la morte, sei risorto, e grazie che con questa tua vittoria tu hai inaugurato l'era dello Spirito, e noi vogliamo dire che dipendiamo di te, Spirito Santo. Non abbiamo forze in noi, non abbiamo capacità in noi, ti preghiamo di renderci conci, farci comprendere ancora di più il tuo ruolo, la tua opera, e permetterci di essere condotti da te. Grazie Gesù, perché nella tua risurrezione tu hai chiaramente dimostrato che la tirannia della morte è spezzata e la vita ha conquistato. E grazie anche perché ci insegni che il regno tuo sulla tua Chiesa spiritualmente oggi attraverso la parola e lo Spirito, e un giorno quando i regni del mondo diventeranno il regno del Messia. Ma Signore, non dubitiamo che le promesse a Davide sono fermamente adempiute in te. Signore, aiuta la tua Chiesa, benedici la tua Chiesa, allarga i confini del tuo regno nei nostri giorni e nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo finire cantando "Contempla Dio", se non ricordo male. C'è una frase che dice: sul suo trono sta. Se posso avere il gruppo lode, soltanto l'ultima strofa: "Contempla Dio, sul suo trono sta, venite, adoriamo".